Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori, dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie.
Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi ho pensato di condividere con voi alcuni pensieri sulla cura, sull'aver cura di sé, aver cura degli altri. Perché? Perché ormai numerose ricerche, ma anche l'esperienza di ciascuno di noi, ci dice che la cura, aver cura, prendersi cura è fondamentale per la nostra vita. Una cura che è fatta poi di tanti ingredienti diversi, anche piccoli, no? Pensiamo quante volte nei momenti difficili della nostra vita ci siamo trovati a dare o a cercare conforto con le parole, con un abbraccio, con magari quel sorriso che per un istante ci ha fatto dimenticare la fatica del momento che stavamo vivendo. Oggi parleremo di cura e lo facciamo raccontando che cosa succede o ripensando, no? Magari a un momento della nostra vita, un momento attuale che stiamo vivendo in cui la cura è fondamentale perché stiamo attraversando un periodo difficile a causa di una malattia e quindi siamo chiamati a guardare il presente con uno sguardo proiettato verso il futuro o a dare, a ricevere o a voler ricevere delle cure. E quindi sentiremo il punto di vista anche di un medico che ha lavorato all'ospedale Niguarda nel reparto di cardiologia dedicato ai trapianti, che ha fatto sua le tante storie che ha vissuto come clinica accanto ai pazienti, accanto alle persone che accompagnavano questi pazienti. È un libro che ci racconta ancora una volta quanto il potere dei piccoli gesti, come il sorriso, una parola gentile, possano davvero fare la differenza. Ma io vorrei partire con questa nostra chiacchierata mattutina con la professoressa Luigina Mortari, docente di epistemiologia della ricerca qualitativa presso la Scuola di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Verona. Quando parliamo di cura, nel senso ampio e vero del termine, io non posso fare a meno di sentire il punto di vista di questa grande esperta. Professoressa, buongiorno, grazie.
Buongiorno.
Professoressa, nella politica della cura, prendere a cuore la vita, che è uno dei suoi libri edito da Raffaello Cortina, ci sono tanti esempi di cura e di vicinanza terapeutica.
Certo, questo della vicinanza è un tema fondamentale che poi è stato portato all'evidenza negli anni più recenti con il movimento delle Medical Humanities. La medicina ha fatto passi da giganti sul piano della terapia, però come tutta la nostra cultura, quindi non è una responsabilità della medicina, ma è proprio la nostra cultura che si è costruita in questo modo, a partire dall'età moderna ha sempre concepito la vita umana nella scissura fra il corpo e la mente. E poi aggravando questa scissura dal fatto che la mente è stata pensata, scissa a sua volta nella parte intellettuale e nella parte emotiva. E questo cosa ha provocato sul piano della medicina? Quello di vedere il paziente spesso solo come un corpo e di dimenticare di non assumere come centrale nel processo terapeutico, nel processo di cura, l'unità del corpo e della mente. Pensando poi la mente del paziente che io ho di fronte come il luogo dove la persona elabora pensieri sulla sua malattia e si trova a vivere certi sentimenti, certe tonalità d'animo. Qual è la caratteristica fondamentale della medicina umana? Si parla tanto di umanizzazione delle cure. E il primo atto è proprio questo di cui parlava lei, la vicinanza terapeutica, l'essere vicino al paziente inteso come unità di mente e di corpo e quindi considerare il proprio atto di cura come un atto che non si realizza solo attraverso la terapia farmacologica o qualsiasi altro intervento che venga predisposto, ma come una vicinanza all'altro. una vicinanza che si esprime in tanti modi, si esprime, diceva Plutarco, un'espressione che poi però chiede di essere interpretata, gli diceva bisogna agire con dolcezza e con il sorriso. Ora questo non significa agire in modo sdolcinato, no? Con dolcezza, oppure essere sempre lì a sorridere, no? Ma avere la capacità di essere lì con una postura che fa sentire all'altro che noi ci siamo e che siamo nelle condizioni di capire quello che lui sente, di capire quello che lui prova. Rispetto a questa argomentazione, spesso ci si sente obiettare che è troppa la sofferenza che il personale sanitario trova nelle corsie, non può mettersi nella condizione di essere vicino,
certo,
a tutti.
Ma
come dice Plutarco, il problema è comprendere l'altro, non soffrire quello che soffre l'altro.
Professoressa Mortari, grazie, alla prossima.
Grazie e buona giornata a tutti.
E continuiamo a parlare di vicinanza terapeutica con la dottoressa Maria Frigerio, cardiologa, già primario della cardiologia dell'ospedale Niguarda di Milano, che è in studio con me. Dottoressa, bentornata e benvenuta.
Buongiorno.
Corpo, mente, qualità della vita, questi sintetizzando sono un po' gli spunti che ci ha lasciato la professoressa Mortari e che oggi mettiamo in relazione al concetto di vicinanza terapeutica. Dottoressa Frigerio.
Ho imparato qualche cosa da quello che ha detto la professoressa Mortari, che ha sottolineato la dissociazione che noi abbiamo nella testa tra corpo e mente, e quando pensiamo allo spirito pensiamo alla mente razionale e ai sentimenti, mentre invece il paziente, la persona, si vede come un tutt'uno. E quindi quella che noi medici chiamiamo qualità della vita legata alla salute, in realtà per il paziente è un segmento della sua vita in generale. Perciò come noi guardiamo il malato e come il malato vede se stesso non è la stessa cosa, e la prima cosa che noi dobbiamo fare per la vicinanza terapeutica è avvicinarci al punto di vista del paziente, o almeno cercare di capirlo. Certo non è facile. La seconda cosa che ho apprezzato di quello che ha detto la professoressa è che la vicinanza terapeutica per il personale è un peso. E in effetti mi è venuto in mente che in uno dei racconti del mio libro Il cuore che visse tre volte ricordo una mia vecchia professoressa, quando ero ancora studentessa, che era talmente partecipe, talmente empatica, talmente vicina ai pazienti che quando erano incurabili non riusciva più nemmeno andargli a parlare assieme.
Lei ha citato il titolo del suo libro e ha fatto bene. Il cuore che visse tre volte ci fa entrare in un reparto raccontando le storie di pazienti particolari, pazienti che ricevono il trapianto di cuore, ma anche le storie di chi li accompagna, di quanto possa davvero fare la differenza quella parola, quel sorriso, quel gesto. Non è per essere buoni, non è buonismo, ma anche le ricerche lo dimostrano quanto e come l'empatia, lo stare vicino al paziente, ai familiari in un momento delicato, così delicato del suo percorso, possa essere veramente una terapia.
La partecipazione è molto importante e noi prima di parlare dobbiamo ascoltare. Avendo lavorato con i pazienti in lista e trapiantati di cuore, certamente sono stata vicina a pazienti in una fase molto particolare e molto impegnativa della loro vita.
Perché il cuore, un trapianto di cuore, insomma, il cuore è il cuore, dottoressa,
sì,
Frigerio.
Ha anche un significato simbolico
molto
nella nostra cultura, quindi è ancora peggio che non per dire un rene o il fegato. Una cosa importante, secondo me, è che oltre che essere capaci di parlare e ascoltare, qualche volta dobbiamo anche essere capaci di tacere, cioè di seguire il percorso del paziente nella sua consapevolezza e nel suo modo di vivere la malattia. E anche di questo appunto c'è un esempio.
Certo, è nel silenzio che si trovano le parole giuste.
Qualche volta sì.
Vero? Dottoressa Frigerio, lei che cosa ha imparato dai suoi pazienti e dai caregiver? Lei lo racconta bene, ogni storia, una raccolta di storie, ci sono tanti personaggi che lei descrive e che potrebbero essere presi un po' come esempio.
Sì, certo, ho imparato prima di tutto che è importante lasciare la speranza. Lasciare uno spazio alla speranza, direi quasi sempre, anche quando si parla della morte. Essere capaci di fare tutte e due le cose, accettare di parlare col paziente che ne vuole parlare dell'eventualità che può morire senza avere questo tabù della morte che è il nostro contemporaneo, almeno nel nostro ambiente, e allo stesso tempo lasciare una speranza, perché c'è qualche cosa di imponderabile nelle nostre vite di cui noi non siamo padroni, E questo divario, insomma, questa apparente contraddizione tra accettare l'eventualità della morte e lasciare una speranza, secondo me è anche quello che consente al nostro interlocutore di capire il principio dell'incertezza che deve comunque rimanere. Non c'è un esito obbligato, positivo o negativo, delle nostre cure. Questo secondo me è un aspetto molto importante.
Bene, allora adesso ascoltiamo un breve estratto dal libro della dottoressa Frigerio.
A volte la vicinanza è nel dire, nel parlare. Altre volte invece può stare nel non detto, nel tacere, nell'accettare che il paziente non voglia sapere tutto e tutto in una volta. Mi viene in mente la storia di Roberto, che si è trovato a poco più di 20 anni trapiantato di cuore e si è adattato in una maniera sorprendente rispetto al trauma che questo evento poteva rappresentare. Prima della dimissione, ritardata perché aveva piccole complicanze che la impedivano, aveva cominciato a fare un puzzle di un quadro di Magritte con tantissime nuvole e cielo, e avevamo fatto una specie di scommessa che saremmo riusciti a dimetterlo prima che lui avesse finito il puzzle. E così in effetti è stato. Roberto è vivo a distanza di più di 33 anni dal trapianto e, come scrivo nel libro, scusate se è poco.
Ogni piccolo gesto, ogni parola gentile, ogni silenzio, ogni sguardo può essere una medicina potente, anche un sorriso. Forse non è un farmaco, ma la vicinanza, l'empatia e il supporto sono altrettanto fondamentali per la nostra salute. Quindi oggi invito tutti noi, proviamolo a farlo insieme, a riflettere su una cosa. Chi nella nostra vita ha bisogno di un gesto di vicinanza? Perché il benessere collettivo inizia dai piccoli gesti di cura reciproca. Grazie alla dottoressa Maria Frigerio, a Paolo Corleoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in redazione, e noi ci sentiamo come sempre dopo il GR delle 12. Buona giornata a voi dalla vostra Nico.